Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, grazie ad Adriano Vitali per la parte tecnica, con Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia. Parliamo oggi nel nostro programma di elezioni in Iran. Le notizie che ci arrivano da Teheran, dal paese iraniano dove oggi si vota, parlano di un'affluenza massiccia alle urne. In Iran oggi si elegge il nuovo presidente. Fin dalle prime ore, lunghe file di uomini e donne di ogni età ed estrazione sociale si sono formate sotto il sole, sono davanti alle scuole anche in questi minuti e alle moschee dove si vota. Quindi alta partecipazione al voto. Vedremo poi con i nostri ospiti più tardi che cosa significa questa alta partecipazione al voto in Iran in queste ore, soprattutto di giovani. Ma a questo punto, per cercare di capire la situazione politica, i candidati alle presidenziali in campo e i risvolti possibili di queste importanti elezioni in Iran, che potrebbero cambiare il volto e il cammino della pace in tutto il Medio Oriente, noi andiamo ad ascoltare Alberto Zanconato, corrispondente dell'agenzia di informazione ANSA a Teheran. Il collega Zanconato è stato intervistato dal nostro Stefano Leschinski.
Sì, diciamo subito che sono i due candidati principali, cioè il presidente uscente Ahmadinejad, che si presenta per un secondo mandato, e Mirosei Mousavi, un ex primo ministro su posizioni conservatrici moderate, che sono i due candidati che sembrano avere più speranze per il successo finale. E Ahmadinejad, come si sa, si è reso noto per la sua retorica intransigente, per le sue posizioni intransigenti in politica estera su Israele, di cui ha auspicato la scomparsa dalle carte geografiche, sul programma nucleare che ha definito un treno senza freni, quindi arrivando a definire dei pezzi di carta straccia le risoluzioni dell'ONU che chiedevano all'Iran di sospendere l'arricchimento dell'uranio. Ora Mousavi risponde a questo dicendo che invece l'Iran ha bisogno di una distensione con gli altri paesi, che l'Iran vuole essere amico di tutti i paesi, e dicendo che sul nucleare vuole continuare le trattative, i colloqui con il gruppo dei 5+1, cioè le grandi potenze, anche se lo stesso Mousavi dice che l'Iran non può rinunciare al suo programma nucleare. Quindi ci sono sicuramente delle differenze, soprattutto differenze di approccio che anch'esse sono molto importanti, però non ci si può aspettare una svolta improvvisa e radicale nella politica estera, anche se Mousavi dovesse appunto rimpiazzare Ahmadinejad alla presidenza.
Per quanto riguarda invece le aspettative degli iraniani e eventuali possibilità di un cambiamento interno della vita quotidiana degli iraniani, chi sembra fornire delle garanzie maggiori di cambiamento tra i due candidati, o c'è comunque una ipotesi di cambiamento nell'aria o no?
C'è sicuramente, e questo ha dato vita ad una crescente ondata di sostegno per Mousavi, che ha attaccato, come gli altri candidati del resto, ha attaccato Ahmadinejad soprattutto sulla politica economica. L'Iran è in una crisi difficile, che deriva sia dalla crisi mondiale, quindi con il calo dei prezzi del petrolio, e l'Iran è il quarto produttore mondiale di petrolio, sia per una spesa a pioggia dei proventi del petrolio negli anni scorsi, quando il petrolio era arrivato a prezzi record. Il presidente Ahmadinejad ha dato vita ad una politica di spesa generalizzata a pioggia di questi proventi, che ha provocato una forte inflazione che è arrivata quasi al 30% ed è calata oggi, però siamo sempre intorno al 23%. Questa spesa a pioggia non ha portato ad una riduzione della disoccupazione, che secondo i dati ufficiali è al 12,5%, e tutta una situazione economica poi aggravata, secondo Moussavi e gli altri candidati, dalla situazione di isolamento internazionale in cui il Ahmadinejad e la sua politica hanno precipitato il paese. Quindi tutto questo vuole cambiare Moussavi, e tutte queste promesse almeno hanno portato a questo grande sostegno popolare che si è formato nelle ultime settimane in favore di Moussavi.
E questo era il collega Alberto Zangonato, corrispondente dell'ANSA a Teheran, al microfono del nostro Stefano Leschinski. Ma abbiamo la possibilità di approfondire ora questa riflessione, e saluto Luca Geronico della redazione esteri del quotidiano Avvenire della Conferenza Episcopale Italiana. Luca Geronico, grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, le ultime notizie parlano di massiccia, veramente massiccia affluenza alle urne, lunghe file di uomini e donne davanti a scuole e moschee dove si vota. Molti giovani sono in fila. Questo cosa significa, Geronico? Si può tentare una prima previsione? Innanzitutto un voto per il cambiamento o un voto per la stabilità, per la conferma dell'attuale Iran?
È molto difficile fare previsioni, perché non ci sono istituti di sondaggio paragonabili ai nostri. Certo, la mobilitazione popolare fin dalle prime ore è un dato rilevante. Alcune note di agenzia internazionale dicevano come, per esempio, in seggi dove c'erano stati 600-700 voti alle precedenti presidenziali, già nel giro di due ore c'erano 400 persone che avevano già votato o erano in fila. E proprio l'ultimo lancio di agenzia calcola che siano stati 5 milioni nelle prime ore gli iraniani andare a votare. Questo vuol dire che c'è una mobilitazione, c'è una grande attesa, e da alcune analisi del voto si è visto come nel corso della Repubblica Islamica il voto riformista, il voto che è per il cambiamento, sempre all'interno dei dettami della rivoluzione, di questa ortodossia, di questa Repubblica Islamica sciita, c'è stato quando l'affluenza è stata alta. E soprattutto abbiamo avuto, dato sicuramente nuovo e che sarà analizzato anche in futuro, una campagna elettorale con mobilitazione popolare, con delle manifestazioni spontanee, anche alcuni tafferugli tra sostenitori di Ahmadinejad e soprattutto di Moussavi, il grande antagonista, convocati via internet o via SMS, cioè il passaparola, che però è diventato un fatto di folla. C'è grande attesa anche perché probabilmente c'è in gioco qualche cosa di più della semplice, sentivo parlare quando siamo collegati, dell'economia, ma è l'intero scacchiere internazionale che guarda a queste elezioni come un vero giro di boa nella politica internazionale.
Altro elemento, abbiamo parlato, Luca Geronico, dell'alta affluenza alle urne. L'altro elemento che vorrei commentare con te è in qualche modo, diciamo così, il silenzio dell'Ayatollah Khamenei, che è la guida suprema dell'Iran. Anche questo è un segnale che potrebbe far pensare anche alla decisione di un cambiamento dell'Iran, oppure sì. Anche questa è un'analisi un po' azzardata?
No, sicuramente anche questo è un elemento importante. È chiaro che noi che siamo osservatori occidentali e a migliaia di chilometri di distanza dobbiamo così leggere questi segnali nella nebbia o nell'ombra, e sempre cercare di capire quella che è una cultura e una ritualità politica completamente diversa da quella occidentale. Però bisogna ricordarsi che la guida suprema, quando è stato eletto Ahmadinejad, aveva fatto delle dichiarazioni a favore dell'ex sindaco di Teheran, a favore di questo sindaco Pasdaran, che sembrava l'integerrimo che poteva cambiare, salvare l'Iran, come diceva Zancunato in precedenza. Mentre in questa campagna elettorale ci sono state delle pesanti accuse di Ahmadinejad a Rafsanjani, il leader riformista, l'accusato di corruzione, accuse che hanno decisamente provocato una reazione di rifiuto rispetto a una politica così aggressiva all'interno degli assetti, appunto, della rivoluzione iraniana. Tant'è vero che 50 religiosi di Qom, la città santa, hanno scritto una lettera, hanno preso posizione, e ieri c'è stato un incontro tra Rafsanjani e Khamenei, un incontro che Rafsanjani aveva chiesto con la guida suprema della rivoluzione, colui che ha preso l'eredità di Khomeini, e un incontro da cui è uscito soddisfatto, ha detto Rafsanjani. Quindi, come dire, probabilmente il silenzio in questo caso è più una benedizione a un confronto aperto, sereno, o forse un dire Ahmadinejad non è più il cavallo favorito, tant'è vero che oggi Rafsanjani ha fatto delle dichiarazioni in cui dopo il voto ha detto chiedo al popolo iraniano di fare una scelta responsabile e che ci sia un voto sereno e senza incidenti, forse come dire questa volta che sia davvero una partita aperta, democratica, fate le vostre scelte che la partita è aperta. Poi quello che avvenga attraverso i canali sotterranei o attraverso il passaparola, le indicazioni che vengono fornite non alla luce del sole, non attraverso una stampa libera e indipendente, ma attraverso i canali del regime, noi non lo possiamo sapere, ma l'impressione è che siamo forse a una svolta che potrebbe essere molto importante anche per il resto del mondo.
E queste elezioni si potrebbero risolvere subito con il 50% più uno a vantaggio di uno dei due candidati, di Ahmadinejad o del riformista Mousavi, l'altro aspetto potrebbe essere il ballottaggio se nessuno raggiunge il quorum.
Sì, è questo, così prevede la legge della Repubblica Islamica di Iran, che se uno dei due candidati non raggiunge il 50% ci sarà un ballottaggio che sarà tra due venerdì, il 19 giugno, e è probabile che in questi 15 giorni, come in ogni ballottaggio, si polarizzeranno gli scontri e la polemica interna, che dicevo è stata davvero forte ed è trapelata anche sui mezzi di informazione iraniane. Ed è chiaro che da questo voto poi, dopo la nuova presidenza americana degli Stati Uniti, con il discorso del 4 giugno all'Università del Cairo di Obama, che ha lanciato anche dei segnali verso l'Iran, tutti gli assetti regionali potrebbero cambiare, ma è vero che fino a quando l'interlocutore di Teheran era un presidente a fine mandato, c'erano grandi fraseggi dialettici, c'erano le sparate di Ahmadinejad forse più finalizzate alla campagna elettorale interna, a rinsaldare la base, che non a un vero discorso di diplomazia internazionale. Ma finito il voto di Teheran, capiti quali sono i nuovi equilibri, è chiaro che la partita sugli assetti regionali, sull'influenza che l'Iran come potenza regionale comunque va riconosciuta su tutto il Medio Oriente e la questione nucleare che è sottintesa a questa presidenza Ahmadinejad torneranno con prepotenza nell'agenda e saranno forse il banco di prova ancora più arduo per la nuova presidenza americana e tutta la diplomazia internazionale, ancora di più io credo in questo momento che non la questione arabo-israeliana.
Grazie a Luca Geronico della redazione esteri del quotidiano Avvenire, buon lavoro e grazie per averci aiutato a capire questo importante momento del voto iraniano.
Buon lavoro a voi, grazie.
Noi chiudiamo questo collegamento, ma andiamo a salutare un altro gradito ospite in collegamento da Beirut, dal Libano. Si tratta di padre Samir Khalil Samir, docente di islamistica proprio a Beirut. Padre Samir, grazie anche a lei per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei Luca e a tutti quanti.
Un primo punto, queste elezioni sicuramente sono e saranno importanti per la pace in Medio Oriente e io oserei dire anche per i rapporti all'interno del Libano, per Israele, per la Palestina. Sono elezioni che potrebbero veramente aiutare il percorso di pace.
Sì, penso che dipende dall'esito di queste elezioni. Se si continua, se è rieletto il presidente Ahmadinejad, allora niente cambierà probabilmente. Se vorrebbe dire che hanno deciso di continuare, ma c'è una forte critica che viene sempre di più, in particolare dai giovani sotto 30 anni, come dagli intellettuali, non dai commercianti o dalla borghesia. Ora, se questo movimento di desiderio di cambiamento avrebbe come conseguenza l'elezione, per esempio, di Mir Hossein Mousavi, allora un cambiamento sarebbe pensabile per la pace, perché se paragoniamo i programmi dei due, tutti insistono sull'economia, che è il punto debole attualmente quasi dappertutto nel mondo, ma su alcuni punti c'è una differenza notevole. Per Mousavi la questione della libertà è fondamentale e insiste sulla necessità di più di libertà. In particolare anche ha menzionato le televisioni private che sono per il momento vietate, e si sa che in genere c'è un controllo delle televisioni in tutta l'Iran che obbligano la gente che vuol vedere delle televisioni esterne private a installare ogni sera l'apparecchio, il dish, per prendere queste televisioni e nasconderle al mattino, eccetera. Il secondo punto molto importante, ed è aiutato il Mousavi dalla propria moglie Zahra Rahnavard, che è implicata per la prima volta nella storia dell'Iran nelle elezioni, interviene con lui per le donne, per meno discriminazione nelle leggi, nella giustizia riguardo alle donne, per dare alle donne più diritti, quasi l'uguaglianza non se ne parla ancora, ma più diritti che nella la situazione attuale. Per ciò che riguarda la pace, un terzo punto dove i due si contraddistinguono è sul programma nucleare. Tutti e due sono favorevoli a mantenere questo programma. Anche Mousavi dice non possiamo interromperlo. Però Mousavi precisa che su questo lui fa due precisioni. La prima è che accetta che ci sia il controllo e un dialogo con il gruppo delle sei grandi nazioni nucleari, Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania, anche se non ne ha. E dice noi vogliamo questo. La seconda promette che insiste sul fatto che questo programma nucleare deve essere a fine pacifico e non per fare armamenti, e accetta il principio di dare delle garanzie, di avere dei controlli per evitare che sia usato a fini militari. A questo punto c'è un problema che è sollevato e che ha sollevato anche il presidente Obama la settimana scorsa al Cairo nel suo discorso, è il fatto che il programma nucleare in genere nel mondo dovrebbe essere riesaminato. In che senso? La protesta o l'opinione, che non sempre è detta ad alta voce, degli iraniani e di altri, è di dire per quale motivo alcuni paesi, e lì si intende non solo i grandi paesi, la Cina, Stati Uniti, Russia, ma paesi come Israele, ha il diritto di avere la bomba atomica e altri no. E qui c'è un problema che dobbiamo porre, soprattutto noi come cattolici dobbiamo prendere questa questione sul serio. Cioè, è legittimo avere anche solo come forza di ripulsione, per far paura all'altro, di avere degli armamenti nucleari, sapendo che può sempre succedere, per dei motivi vari, che siano usati? Ed è giusto che alcuni paesi abbiano questo privilegio e altri no? Certamente una domanda, il presidente Obama stesso ha detto che aveva delle questioni su questo punto, ma probabilmente non è ancora matura la questione.
Padre Samir, una vittoria del riformista Mousavi in Iran, cosa potrebbe essere come conseguenza per la situazione ad esempio in Libano? Il Libano ha appena votato per Hezbollah, ma anche per la situazione israeliana e palestinese. Che cosa potremmo pensare?
Proprio d'una parte ciò che dicevo del programma nucleare vorrebbe dire un passo verso una relazione più dialogale, più pacifica con il resto della regione, perché uno dei punti chiavi che fa paura è proprio un programma nucleare militare. E su questo il riformista Mousavi promette il contrario, dei controlli, accetta i controlli, eccetera. L'altro aspetto che rinforza questo è che nel suo programma lui parla di dialogo internazionale l'ha sottolineato più volte dicendo noi vogliamo dialogare internazionalmente. E la terza cosa è che riguardo a Israele e agli ebrei, contrariamente ai discorsi noti di Ahmadinejad e al negazionismo suo, il candidato Mir Hossein Mousavi ha detto prima noi riconosciamo il fatto della Shoah è una realtà che condanniamo, è stato molto chiaro su questo nei suoi discorsi. E questo vuol dire un clima già che comincia di distesa. Ora dobbiamo vedere che in Libano il Hezbollah è totalmente dipendente dall'Iran che lo sostiene, cioè è il braccio dell'Iran contro Israele. Ora il Libano non ne ha bisogno. Se questa tensione tra Iran e Israele si risorbe un po', e questo è uno sforzo dalle due parti, anche da parte di Israele deve essere. Questo aiuterebbe. La seconda tensione che abbiamo in Libano, che si materializza con Hezbollah, è tra sunniti e sciiti. Questo si vede in tutto il mondo arabo e un po' in tutto il mondo islamico. I sunniti, che sono la stragrande maggioranza, con circa 85% dei musulmani, per 12-15% di sunniti e sciiti, si manifesta là dove i sciiti sono presenti in una forte minoranza. Il caso più tipico è l'Iraq, dove sono in maggioranza. Il caso del Libano è tipico perché i sciiti stanno diventando sempre di più la maggioranza relativa, più numerosi dei sunniti. Allora chiedono più potere e adesso che si sono armati con l'aiuto dell'Iran e l'aiuto della Siria, l'aiuto passivo della Siria, vogliono imporre la loro politica. Tutto questo potrebbe essere ridimensionato e prendere una forma politica anziché militare e di potere se il regime in Iran non sarebbe di tendenza militare, aggressiva, fondamentalista. È quello che tutti ci auguriamo qui. Un governo più aperto. Grazie a te Luca.
Grazie a padre Samir, Khalil Samir, che da Beirut ci ha illustrato e abbiamo insieme a lui cercato di capire il significato vero di questo voto in Iran, ancora in corso. Domani, nella prima parte della giornata, sapremo i risultati. Un voto che, avrete capito, è molto importante, soprattutto per la pace in Medio Oriente, in quest'area del mondo tra Iran, Israele, Siria, Palestina. Noi ci fermiamo qua, io ringrazio Adriano Vitali per la parte tecnica, con Eva Rorman e Maria Serena Tullio, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.